Il mondo alla radio.
Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. C'è stata vita su Marte? Il pianeta rosso, in un lontano futuro, è potenzialmente colonizzabile? Io sono Alessandro Guarasci e con me in regia ci sono sempre Silvia Giovarrosa e Roberto Colangeli. Dopo un viaggio di 7 mesi, il rover della NASA Perseverance è atterrato con successo ieri sera su Marte. Molti hanno seguito la diretta su vari canali social e in TV. Dunque, il rover ha inviato la sua prima immagine della superficie del pianeta rosso, aprendo in qualche modo, viene detto, una nuova epoca nella storia dell'esplorazione spaziale. Allora, scopo della missione è trovare conferma quanto le due precedenti missioni su Marte dell'agenzia USA Curiosity Opportunity avevano in qualche modo suggerito, ovvero miliardi di anni fa Marte era un pianeta umido e con condizioni potenzialmente adatte alla vita. In realtà ci sono anche altre teorie che dicono che acqua non c'è mai stata. Comunque, come destinazione del rover, dopo l'atterraggio più difficile mai tentato sul suolo del pianeta, che insomma ha sicuramente un ambiente non facile, è stato scelto il cratere Jezero, che gli scienziati ritengono fosse stato un lago in un passato piuttosto remoto. Ecco, Perseverance cercherà tracce chimiche di vita organica e poi raccoglierà campioni del suolo che saranno, pensate, tra 10 anni, dunque non proprio presto, i primi reperti marziani ad essere riportati sulla Terra. Ecco, su questo Michele Raviara ha sentito fratel Bob Make, che è planetologo della Specola Vaticana.
Questa missione è una prova di varie cose. Per la prima parte è una cerca di evidenza per forse la possibilità di vita nel passato. A terra in un cratere che nel passato era un lago pieno di acqua. Quindi per cercare l'evidenza della vita nel passato, questo è un bel posto per farlo. Questa missione ha un strumento per prendere campioni, per mettere in tubi e forse nel futuro, se c'è un'altra missione, questi possono tornare alla Terra per studiare nel laboratorio. Sono campioni da suolo.
C'è una particolarità, che per la prima volta ci sarà anche un drone che è attaccato alla sonda e si proverà a farlo volare. Che dati ci si aspetta che raccolga?
Questa è una prova di tecnologia. Questa è una piccola cosa, un piccolo strumento di meno di 2 kg. Se funziona, questa è una prova della possibilità di volare nell'atmosfera di Marte. Non c'è un piano di fare tanti scienze con questo, solo una prova di tecnologia per la possibilità di usarlo nel futuro. Ci sono tante difficoltà con quello, perché l'atmosfera di Marte è molto leggero, c'è forse 1% della pressione che l'atmosfera di Terra. Per volare si deve avere un'atmosfera bene. Pensano che questo funziona per voli molto brevi, 90 secondi, non più di pochi metri sopra la superficie del Marte, forse non più di 5 o 6 voli in totale. Se si alza dalla superficie di Marte, questa è la prima volta nella storia per volare sulla superficie di un altro pianeta.
Questa è una delle tante missioni, in questo caso è della NASA e degli Stati Uniti. Quali sono gli obiettivi?
L'obiettivo primario è per cercare per la vita, per l'evidenza della vita nel passato. C'è un strumento per controllare il tempo, il meteo. C'è un esperimento per fare ossigeno dall'atmosfera di Marte per il futuro, per creare l'ossigeno per abitazione forse nel futuro. C'è un radar per controllare sotto la superficie di Marte. C'è uno strumento con spettrometri ultraviolet radio X. Anche c'è un microfono per ascoltare l'atmosfera di Marte.
Quali sono le aspettative per il futuro? C'è la possibilità che l'uomo possa sbarcare su Marte?
Spero che nel futuro c'è la possibilità di sbarcare sul Marte. È un ambiente molto duro, molto pericoloso, ma questo è il sogno di fantascienza che possiamo vedere per il futuro. Qualche giorno arriviamo sulla superficie di Marte e usiamo Marte stessa per creare la possibilità di vivere questo esperimento di creare ossigeno dall'atmosfera, una parte di quello.
Voi, come specola vaticana, come state seguendo queste missioni e come studiate Marte?
La specola vaticana, come tutto il mondo, guardo la missione con interesse. Vorrei vedere i risultati degli esperimenti. Personalmente spero che gli esperimenti producano risultati che sono nuovi, che aumenta la nostra sapienza del pianeta di Marte.
Una domanda che molti si fanno: l'obiettivo di questa missione è anche preparare in qualche modo una missione umana su Marte? Allora, abbiamo in linea con noi Luciano Anselmo, che è un astrofisico e ricercatore dell'Istituto di Scienza, Tecnologie dell'Informazione, il CNR ISTI di Pisa. Buon pomeriggio, professor Anselmo.
Buon pomeriggio anche a voi.
Allora, davvero ci dobbiamo preparare in qualche modo ad una missione umana su Marte prima o poi, oppure è solo fantascienza in questo caso?
No, sicuramente non è solo fantascienza, anche perché se ne parla seriamente da tanti anni. Il problema più che altro è vedere quando e se sarà effettivamente possibile da un punto di vista pratico, perché oltre alle risorse finanziarie occorrerà ovviamente aver risolto anche tutta una serie di problemi, sia per la sicurezza degli astronauti che tecnici, e anche aver acquisito delle conoscenze sul pianeta Marte che servono da preludio per queste missioni umane. Sicuramente la missione della NASA, iniziata ieri, ha tra gli scopi, non tra quelli principali, ma sicuramente tra degli scopi importanti, anche quelli di raccogliere delle informazioni di natura sia scientifica ma anche tecnologica che potrebbero servire al servizio di missioni umane su Marte. Per esempio, è già stato citato dall'interlocutore precedente il discorso della produzione di ossigeno partendo da materiali marziani, l'esperimento con l'elicottero, quindi cercare di volare sulla superficie di Marte con dei mezzi autonomi che possono essere di aiuti anche nell'esplorazione e nella ricognizione del territorio degli eventuali astronauti,
certo.
Ma poi anche altre cose importanti, tipo la presenza sul terreno, soprattutto immediatamente nei primi metri del sottosuolo, di abbondanti quantità di acqua, e soprattutto un esperimento che questo rover farà sarà quello di valutare se il terreno marziano, almeno nell'area in cui è atterrata, sarebbe in grado di sostenere l'atterraggio di veicoli molto più pesanti che sarebbero quelli destinati eventualmente al trasporto di esseri umani.
Professore, però, secondo lei che senso ha oggi pensare prima o poi di andare su Marte? Perché dovremmo pensare come esseri umani appunto di colonizzare un nuovo pianeta, oltre diciamo agli aspetti in qualche modo avventuristici?
Diciamo che per quel che riguarda la mia opinione personale, penso che da un punto di vista di sostenibilità a lungo termine dell'esplorazione spaziale, anche di un'acquisizione per stadi nel modo diciamo economicamente e scientificamente più efficiente possibile, probabilmente la linea da perseguire sarebbe quella prima di privilegiare un ritorno dell'uomo sulla Luna, anche proprio per mettere a punto delle tecniche di sopravvivenza a lungo termine in questi ambienti ostili, che poi potrebbero eventualmente servire in un futuro successivo, cioè nei decenni successivi, anche per delle eventuali missioni di esplorazione di Marte, però sempre anticipate da altre missioni invece di natura automatica, perché l'andare subito e il puntare subito su Marte adesso, come alcuni propongono, saltando la Luna in questa fase, potrebbe voler dire rifare un po' come è successo col progetto Apollo, in cui si arriva là si pianta una bandiera e poi per decenni o anche più l'obiettivo viene totalmente abbandonato, perché poi non è effettivamente, non risulta sostenibile. Quindi dal mio punto di vista, secondo me, la cosa più oculata da fare, ed è quella che mi sembra sia la strada che le principali agenzie spaziali del mondo intendono perseguire, è quella invece di puntare a un'esplorazione per stadi, in cui dopo la stazione spaziale si punta a una presenza umana semipermanente sulla Luna, che permetta di migliorare e addirittura acquisire nuove tecnologie in grado di sostenere l'uomo su ambienti ostili, su superfici planetarie, e poi da lì eventualmente fare un altro salto che porti effettivamente l'uomo, una presenza limitata dell'uomo su Marte, ma sempre in maniera sostenibile.
Senta, è possibile utilizzare Marte anche in qualche modo come miniera, secondo lei? Ci sono, insomma, dei segnali che ci dicono magari che nel sottosuolo ci potrebbero essere dei minerali estraibili e dunque poi riutilizzabili?
Diciamo che se si pensa a una presenza umana nel sistema solare che sia, diciamo, non episodica, per singole avventure esplorative, diciamo, di durata limitata, ma con una presenza significativa nel tempo, il fatto di dover utilizzare delle risorse, anche minerali, acquisite in loco diventa fondamentale. Questo è vero sia per la Luna che per Marte, cioè è impossibile che si possa sostenere una presenza umana a lungo termine nello spazio portandosi dietro tutto dalla Terra, perché il costo non sarebbe sostenibile e le operazioni diventerebbero effettivamente impossibili sul lungo termine. Quindi questa sicuramente è una possibilità che andrà esplorata, perché ovviamente qualunque presenza umana nel futuro di Marte richiederà l'utilizzo di risorse acquisite in loco, sia per la sopravvivenza degli astronauti, ma anche proprio per produrre propellente per i razzi, per produrre ossigeno per la respirazione, per produrre tutti i materiali che poi sarebbero necessari eventualmente per le infrastrutture che verrebbero costruite.
Professore, per chiudere in un minuto, ci sono delle evidenze chiare che sul Marte in passato c'è stata dell'acqua? Perché ho sentito anche delle teorie completamente opposte in cui dicono se ci fosse stata dell'acqua in passato alcuni minerali si sarebbero modificati, e invece secondo alcuni studiosi così non è.
No, diciamo, sicuramente sappiamo che l'acqua oggi c'è ancora su Marte, e essendoci oggi c'è stata sicuramente in passato, e tantissime evidenze sia di tipo morfologico ma anche di tipo composizionale supportano il fatto che in un passato molto remoto, qui stiamo parlando di 3 miliardi e mezzo o 4 miliardi di anni fa, l'acqua su Marte ci fosse anche molto più abbondante di oggi. Sappiamo anche il perché si debba essere questa riserva d'acqua sia stata poi progressivamente persa nello spazio. Il problema quindi non è tanto sapere se l'acqua c'è o non c'è, ma se effettivamente poi ha effettivamente aiutato o propiziato delle condizioni favorevoli allo sviluppo di forme di vita elementari. Diciamo, è su questo aspetto più che altro che ci può essere un partito cospicuo di ottimisti, ma anche un partito cospicuo di pessimisti anche nella stessa comunità scientifica.
Benissimo, professore, la ringrazio davvero per essere stato con noi. Ricordo che abbiamo avuto in collegamento il professor Luciano Anselmo, astrofisico e ricercatore del CNR ISTI di Pisa. Buon pomeriggio, professore.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
Allora, continuiamo col programma. È chiaro che questa non è la prima sonda che va su Marte. Storica, per esempio, fu quella del novembre 2018 grazie al lander InSight della NASA. Allora, quello che state sentendo è il vento di Marte. L'incredibile risultato fu ottenuto grazie al sismometro e al sensore di pressione dell'aria montati appunto a bordo del lander InSight della NASA. Appunto, hanno permesso di registrare queste deboli variazioni generate dal vento che il 1 dicembre appunto del 2018 soffiava circa 24 chilometri orari. Allora, a rendere idealmente più vicine le comunicazioni della Santa Sede a questa missione su Marte, pensate, c'è anche il nome di Guglielmo Marconi. Ecco perché. Perché il suo nome è infatti presente in una parte della memoria del computer di Perseverance associato allo Science Park Guglielmo Marconi di Santa Marinella, qua vicino a Roma. Ecco, Michele Raviara ha sentito il professor Livio Spinelli, che è delegato per il comune di Santa Marinella al Museo Marconi.
Con la NASA ho collaborato diverse volte perché noi ci siamo collegati con la Stazione Spaziale Internazionale con degli astronauti a bordo, facendo parlare degli studenti qui della nostra zona, e poi abbiamo incontrato l'equipaggio degli astronauti. E quindi la NASA mi aveva mandato tempo fa questa comunicazione che noi potevamo inserire nel nostro parco Science Park Guglielmo Marconi Santa Marinella. Io ho inviato i documenti e loro mi hanno mandato una lettera accompagnata da un biglietto aereo, come se fosse un biglietto aereo, solo che invece di andare su un aereo siamo andati a bordo del rover. Il nome di Marconi è registrato a bordo del computer e quindi, diciamo, rimarrà per sempre sul rover che si muove su Marte. Hanno una sezione della memoria dove hanno messo a disposizione una parte della memoria del computer che camminerà su Marte per sia registrato alla NASA. Il computer del rover ha una sezione dove ci sono registrati i nomi di quelli che viaggiano a bordo del rover, e uno di questi nomi è Science Park Guglielmo Marconi Santa Marinella.
Sostanzialmente è come se Guglielmo Marconi viaggiasse su Marte, teoricamente.
Esatto, anche perché, diciamo, quando Neil Armstrong ha incontrato la principessa Elettra e sua mamma, la prima cosa che gli ha detto è: senza la radio di Marconi noi non saremmo mai arrivati sulla Luna. Tra l'altro, poi già Marconi a suo tempo fece degli esperimenti radio dalla Torre Eiffel su Marte per trasmettere e ricevere delle onde, e addirittura pensavano di fare un collegamento con qualcuno da Marte che potesse rispondere ai segnali inviati dalla Terra.
In che modo, semplificando, il contributo di Marconi è decisivo o contribuisce a far sì che una sonda arrivi su Marte?
La cosa essenziale sono le microonde che lui prima al mondo ha sperimentato qui a Santa Marinella, perché senza le microonde, diciamo, non sarebbe stato possibile realizzare il radar o la telefonia mobile come noi la usiamo adesso.
È grande appunto è stata l'emozione di Elettra Marconi. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Sono Elettra Marconi, ho appreso con piacere che sul rover Perseverance della NASA c'è il nome di mio padre, Guglielmo Marconi, e dello Science Park di Santa Marinella. Ringrazio l'Agenzia Spaziale Americana. Il capitano Neil Armstrong ha detto a me e a mia madre: senza la radio di Marconi non saremmo mai andati sulla Luna.
Guardate. È quello che penso io.
Sì, è Marte.
Allora, sono stati tanti i film su Marte. Quello che avete sentito poco fa è Mission to Mars del 2020, diretto da Brian De Palma, che appunto la pellicola parla della prima missione spaziale umana proprio su Marte. Però torniamo ad oggi. Allora, Perseverance è una parte di una missione molto più ampia, la Mars Sample Return, che durerà fino al 2031. E un ruolo importante lo sta avendo un'azienda italiana, Leonardo. Sentiamo proprio Guido San Giovanni, che è responsabile della robotica spaziale di Leonardo.
Nella missione Mars Sample Return, missione in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Americana NASA e l'Agenzia Spaziale Europea ESA, Leonardo è stata selezionata per fornire due bracci robotici che stiamo progettando nello stabilimento di Nerviano. Il primo verrà montato sul rover europeo, il Sample Fetching Rover, il quale navigherà sulla superficie di Marte e raccoglierà con il braccio a 6 gradi di libertà delle provette contenenti suolo marziano che sono state precedentemente raccolte e depositate sulla superficie dal rover della NASA Perseverance, che ieri, il 18 febbraio del 2020, è atterrato sul suolo marziano. Queste provette verranno inserite in un contenitore a bordo del rover e verranno portate verso il lander della NASA, dove sarà montato un secondo braccio robotico, un po' più grande, a 7 gradi di libertà, oltre 2 metri di estensione, e questo braccio, che si chiama Sample Transfer Arm, recupererà le provette dal rover e le inserirà in un'apposita capsula che verrà poi lanciata in orbita intorno a Marte per poi permettere a un ulteriore satellite, un orbiter, di fare la raccolta di questa capsula in orbita intorno a Marte e riportarle alla Terra, dove poi gli scienziati potranno analizzarle.
Ecco, diciamo allora, in sostanza, la missione che è iniziata ieri non finisce ieri e soprattutto ha un obiettivo piuttosto lungo.
Quella che è iniziata ieri è una delle missioni più complicate della storia dell'esplorazione spaziale, perché prevede vari lanci e vari satelliti che si alterneranno per arrivare su Marte, raccogliere i campioni e riportarli al suolo. Leonardo è stata selezionata grazie al lavoro fatto negli ultimi decenni, in particolar modo grazie al supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, che dagli anni 90 sostiene lo sviluppo delle tecnologie robotiche di Leonardo, dapprima con tutti gli studi tecnologici sui bracci robotici che hanno portato a definire le due architetture di riferimento e i due modelli che sono tra i riferimenti europei nell'ambito dei bracci robotici, il Devian e il Dexarm, e poi tutto lo sviluppo delle tecnologie per le trivelle. Ricordiamo SD2 montata sulla missione Rosetta, che è andata su un asteroide, su una cometa, scusate. La seconda missione è ExoMars, dove avremo il trapano che arriverà fino a 2 metri di profondità per raccogliere i campioni di Marte e analizzarli in situ, e poi avremo il trapano lunare, il Prospect, che verrà lanciato in una collaborazione tra l'ESA e l'Agenzia Spaziale Russa nei prossimi anni.
Senta, dentro Leonardo quante persone lavorano a questi progetti? In sostanza, quant'è l'intelligenza italiana che sta lavorando a questa lunga missione su Marte?
Bisogna premettere che queste missioni prevedono la collaborazione di numerose aziende europee e in questo caso di Mars Sample Return anche con la NASA. In particolar modo Leonardo è responsabile di un gruppo di lavoro che appunto prevede anche la collaborazione con le migliori aziende europee. Nella fattispecie, per i due bracci robotici abbiamo stimato che da qui alla fine del programma, per ciascun braccio, dovremo impiegare più di 20 persone tempo pieni equivalenti per ciascun braccio, e quindi lo sforzo anche a livello di lavoro è molto intenso, perché servono differenti capacità e differenti profili. Si va dagli ingegneri meccanici agli ingegneri termici, alla parte dei controllisti piuttosto che agli ingegneri di sistema, fino ad arrivare poi agli esperti di qualità e gli elettronici, che devono mettere insieme tutto questo, questi due bracci che poi devono funzionare.
Bene, allora finisce qua questa puntata del Mondo alla Radio, dedicata appunto alla missione su Marte della sonda Perseverance. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a rimanere appunto all'ascolto, scusate il gioco di parole, della Radio Vaticana Italia. It's a little bit funny, this feeling.